Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: alzatevi e non temete. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Qualche cosa di simile avvenne in quell'esperienza di Duquesne, dove, entrando in quella cappella, quei giovani si trovarono caduti a terra, prostrati, pieni di timore e di tremore. Quella cappella, quel luogo, l'Arca e la Colomba, aveva come, quell'università meglio, aveva come padri i padri dello Spirito Santo. E il titolo completo dell'Università di Duquesne sarebbe Università di Duquesne dello Spirito Santo. Lì Dio sceglie, in quel luogo che avevano chiamato così, quei padri che erano devoti dello Spirito Santo per carisma. E lì Dio fa partire quella corrente di grazia, che è il rinnovamento mondiale ormai dello Spirito, perché tanti e tanti e tanti potessero avere l'esperienza della potenza dell'amore di Dio. Parte una... c'è un progetto di Dio. Quando hanno deciso di chiamare quell'università dello Spirito Santo, probabilmente era perché erano i padri dello Spirito Santo. E dentro queste cose che sono umane, Dio mette i suoi progetti e li realizza. E ci stupisce, perché io credo che quando ci troveremo anche noi davanti al Padre Celeste e quella luce di vita d'amore che sarà il nostro Dio, che sarà una persona di vita, una persona d'amore, una persona di spirito, che sarà un qualche cosa che è la vita del mondo, la nostra vita, credo che quando saremo davanti a Lui, che è anche la verità nel Figlio Gesù, ognuno di noi credo che vedrà le tante coincidenze della nostra vita nelle quali Dio ha composto il suo progetto d'amore per ciascuno di noi. E se siamo qui oggi a fare questa festa, è perché dentro questa corrente di grazia, che ha le radici così lontane relativamente, sono 50 anni, non è una cosa esagerata, la Chiesa ne ha 2000, ebbene, lo Spirito per questi tempi qui ha suscitato questa corrente di grazia, della quale io credo che i responsabili non sono Landi Salvatore, ma io e voi. A noi, alla nostra vita, è affidata questa corrente di grazia. Come noi vivremo, trasmetteremo, vivificheremo la Chiesa. Bisogna che ciascuno di noi, mentre ricordiamo questo anniversario, faccia l'anniversario della propria esperienza, della propria conversione, del proprio sì al Signore. E io con voi voglio ridirlo oggi più bello e più forte degli inizi, non come gli inizi, perché il vino passando il tempo migliora. E io mi auguro sempre che la mia vita nello Spirito e la vostra, passando il tempo, migliorino. Crescano di grado, crescano di quella forza che dopo senti l'avvocato che resta dentro a lungo. Perché? Perché non è acqua, perché è vino vero. Io vorrei che la mia esperienza dello Spirito, la tua esperienza dello Spirito, non fosse una roba che scema appena la metti, ma che sia qualcosa che dà gusto alla nostra vita. Un gusto che trasmettiamo con gli occhi, con le orecchie, con tutto. Tutto in noi deve dire che siamo inabitati dallo Spirito, perché se così è, se noi abbiamo ricevuto questa esperienza e questo dono, la cosa che vi chiedo di fare è di ravvivarlo continuamente nella fede, non nel ricordo solo, ma nel riprendere sempre coscienza del dono che hai, perché la Chiesa ha bisogno di questo, il mondo ha bisogno di questo, per questo Dio ha suscitato questa corrente di grazia. Quando Abramo sentì l'annuncio da parte di Dio che prende l'iniziativa, Abramo non era dietro a fare un ritiro, non era neanche a Duchesne, era un pastore che con i suoi greggi era un signore benestante, e un giorno Dio lo chiama. E come primo passo, siamo al capitolo 12 di Genesi, i primi 11 capitoli riguardano in Genesi la storia dell'umanità, sono la radice di tutti i grandi temi, la guerra, il peccato, la morte, la sofferenza, le lingue diverse. La Bibbia dà un'interpretazione nei primi 11 capitoli di tutta la storia della creazione ed è una cosa meravigliosa, ma dal 12 in poi incomincia la storia del popolo di Israele. Incomincia con una chiamata di Dio che dice ad Abramo: esci dalla tua terra, come a dire che ognuno di noi, anche se battezzati e quindi che nasciamo già nella terra del Signore, nella terra promessa, per avere una vera esperienza con Lui dobbiamo uscire dalla nostra terra di abitudine, di uomo fatto anche di carne e di peccato, per entrare nella terra promessa che è l'amore di Dio, per fare esperienza dell'amore di Dio. Quella è la terra in cui io voglio vivere, la volontà di Dio, il regno di Dio. Io voglio, desidero ardentemente che tutta la mia vita sia dentro il regno. Dopo non mi disturba se sarò peccatore più di tutti, ma dentro il regno di Dio, cioè nella ricerca sincera della sua volontà, come Abramo, in cammino che è fatto di prove, di doni, di esperienze, di delusioni, di lotte, di sofferenza, è la nostra vita, ma c'è una voce che ci ha chiamato, c'è una presenza di Dio che ci accompagna, non siamo mai soli. Sto pensando ad alcuni dei nostri fratelli che sono in prove grandi di sofferenza per la salute. E mi verrebbe da dire in quell'ospedale, in quel fratello, in quella sorella, adesso gli direi: non sei solo, non sei sola. Senti la presenza di Dio con te. Dai testimonianza nella tua prova, lì dove il Signore in questo momento permette quella sofferenza. E noi qui ti ricordiamo e alziamo le mani al Signore perché stenda su di te la sua potenza d'amore e ti risana secondo la sua volontà. Abbiamo sentito che Gesù chiama a sé, siamo ora nel Nuovo Testamento, il nuovo popolo che porta a compimento quello che era il popolo antico, la prima chiamata. Abramo incomincia un cammino, il cammino del popolo eletto, che conoscerà l'Esodo, che conoscerà il Decalogo, che conoscerà l'esperienza delle estasi e delle infedeltà, del vitello d'oro e dell'arca dell'alleanza, che sarà un misto di peccato e di grazia. Ora Gesù viene a portare a compimento tutto questo e chiama a sé, prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. È un mistero che Dio non abbia detto a tutti: venite con me. Ne sceglie tre. Perché sceglie questi tre? Perché così piace a Dio. Perché questo è il progetto di Dio. Noi difficilmente riusciamo a dare delle spiegazioni del perché uno è chiamato prete e l'altro no. C'è un progetto di Dio che a noi sfugge. L'importante non è capirlo, il progetto, è viverlo, è seguirlo, è accoglierlo. E Gesù ha un progetto, li chiama e li conduce in disparte. Questa separazione dagli altri mi fa pensare che anch'io e voi dobbiamo cercare dei tempi e dei momenti da stare anche noi in disparte con Gesù, perché vogliamo darci degli spazi di silenzio, di ascolto di quello che il Signore ci dice. A me succede che di questo mi rendo conto quando gli regalo qualche giorno di silenzio, e allora dentro il silenzio magari si approfondisce una voce, un qualche cosa che si fa, però finché non mi stacco dalla routine, la routine mi dirà delle cose buone, ma per sentire una chiamata più profonda, il Papa lascia lì e va a ritirarsi a fare gli esercizi spirituali, per darsi un tempo di ascolto dello Spirito. Anche noi dobbiamo trovare dei momenti, dei tempi, degli spazi di ascolto dello Spirito, stare in disparte con Gesù, con Lui solo. Perché? Perché Lui può avere quella luce da donarci, quella grazia da donarci, quella parola da darci, sulla quale poi ci fa fare dei passi di crescita. Mi stupiva questa frase di Suor Faustina quando diceva: ho capito che a ogni sì che dico al Signore, alle sue ispirazioni, da quel sì dipendono molte altre grazie, e dipendono da un sì, senza il quale quelle grazie sono come sospese e non vengono a noi. L'importanza oggi in questo ritiro di dire il nostro Amen, il nostro sì al Signore, li porta su un alto monte, perché il Signore vuole rivelare qualche cosa di speciale. L'alto monte vuol dire che la manifestazione, la presenza di Dio è molto singolare, molto speciale. Non sono molte volte citati gli alti monti, sempre sul monte. Su questo alto monte vuol dire che c'è un'intimità, vuol dire che ognuno di noi, credo, anzi sono sicuro, tutti noi abbiamo una nostra esperienza di Dio, più sensibile, meno sensibile, più razionale, meno razionale. Tutti abbiamo un rapporto con Dio. Qui Gesù li porta a un monte più alto, cioè a una rivelazione maggiore. E se ognuno di noi, vivendo il proprio rapporto con Dio, come Chiesa ce lo doniamo nella nostra vita, la nostra assemblea, la nostra comunità diventa una comunità molto ricca, ricca dei doni che sono presenti in ognuno di noi. Pietro, Giacomo e Giovanni vanno su un alto monte per entrare in una intimità nuova nella quale il Signore si manifesterà a loro. E si trasfigurò, anzi dice fu trasfigurato. Non è Gesù che si trasfigura, è il Padre che trasfigura, fa vedere chi è Gesù suo figlio. È il Padre il protagonista, è Lui che dirà ascoltatelo. Solo che gli fa vedere con chiarezza chi è quel figlio suo con il quale, che lui ha chiamato a sé questi tre con gli altri, che gli fa vedere in quella trasfigurazione stupenda l'essenza di Gesù, questa luce come il sole, le vesti candide come la luce. Pensate che bello, il sole e la luce, ecco Gesù, luce del mondo, lo vedono. Possiamo noi vederlo? In tanti modi forse sì, ma certamente possiamo crederlo. E io tante volte preferisco il dono della fede che non quello della visione. Perché anche il dono della visione, le grazie particolari, dopo un po' svanisce, mentre la fede va irrobustita sempre, sempre di più, fino a diventare solida roccia. Non basata su ciò che sento solo, ma ciò che sento può essere un aiuto per la crescita, ma non la base. La base è il mio sì nella fede, nel credo. E anche loro, dopo questo, ricordatevi, lo abbandonano, Pietro lo tradisce. Non è che questa grazia li rende, han visto, ma resta la loro debolezza. Noi riceviamo dei doni, a volte sperimentiamo delle grazie grandissime, però restiamo nella nostra debolezza. Non scoraggiamoci. Dio non vuole la nostra perfezione, ma un nostro cammino di perfezione. Ed ecco che in questa apparizione Mosè ed Elia, si è aperto, li vede conversare con Gesù. Mosè ed Elia rappresentano tutto l'Antico Testamento e Gesù nel conversare vuol dire che c'è una comunione perfetta tra l'Antico Testamento, Abramo in poi, Mosè in poi, il profetismo, Elia in poi, cioè tutto l'Antico Testamento e Gesù. La Bibbia è un tutt'uno. Il conversare di Gesù con Mosè ed Elia significa l'unitarietà di tutta la rivelazione, dove Gesù viene a portare a compimento, elevando alla massima potenza divina, quello che è il suo cammino di rivelazione attraverso prima i patriarchi e poi i profeti. E di fronte a questo, mentre contemplano in una nube luminosa, guardate, una nube che copre ma svela che c'è una luce. Oltre questa nube luminosa cosa vedono? Una voce che dice: questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. È il padre che attraverso questa nube misteriosa dice ai tre, per dire a tutti noi, per dire un giorno alla Chiesa, al mondo, a tutti quelli che avrebbero creduto al suo amore: questo è il mio figlio prediletto, cioè oggetto del mio compiacimento e del mio amore, oggetto totale. Tutto il mio amore in Gesù trova compimento. E Gesù cosa ha fatto? Nel piano di Dio Padre ha unito me e voi a Lui, così che quell'amore perfetto e totale del Padre su Gesù si estende a me e a voi, e diventiamo in Cristo un solo corpo, nel quale corpo, che è la Chiesa, l'amore di Dio Padre si riversa, si abbraccia, come ama il Figlio così ama tutto il corpo, noi uniti al Figlio. E dice una parola: ascoltatelo. È il Padre che dice del suo Figlio: ascoltatelo. È la parola Gesù che va accolta in noi. È la parola che deve essere fecondata dallo Spirito nel nostro cuore, nell'accoglierla. Quella parola stessa che adesso vi sto trasmettendo e annunciando. E ho chiesto allo Spirito di far sì, come sempre, che questa parola porti quel frutto per il quale Dio ce la dona. Non è una spiegazione razionale, è un dono pieno di Spirito Santo, la parola di Dio, che se accolta opera trasformazione e guarigione in chi la accoglie. La parola di Dio non è concetti, è Dio. La parola è il Verbo, e il Verbo si è fatto carne, ma quella carne di Gesù è il Verbo, è la parola che noi annunciamo, noi apostoli continuiamo a trasmettere, perché Gesù attraverso la parola, l'annuncio della parola, sia vivo e vivifichi le nostre vite. E il nostro desiderio è quello, mediante lo Spirito, di capire questo dono della parola e lasciarlo vivere in noi per essere vivi della vita vivificante dello Spirito. E allora che anche noi, Signore, possiamo cadere con la faccia a terra come Pietro, Giacomo e Giovanni. Li vedo là tutti e tre stesi a terra. Vedo Pietro steso a terra. La potenza di Dio. Dio si è manifestato nella sua gloria. L'uomo non regge. Non è che si sono piegati per prostrarsi. Caddero con la faccia a terra. E perché con la faccia a terra? È il segno della divinità. Chi sono io? Nel rovetto ardente Mosè si sente dire: scalzati, perché il luogo in cui tu sei è terra santa. Sei davanti al tuo Dio, prostrati a Lui. Questi caddero a terra e sentirono questa voce. Sarà Gesù che li toccherà, ridonando vigore ai loro corpi, dicendo: alzatevi e non temete. Duquesne, vi ho detto all'inizio, avviene che in quel pomeriggio, raccontano i testimoni, diversi dei quali sono ancora impegnati nel rinnovamento, nello spirito carismatico, nel mondo, che questi giovani universitari, che avevano grande sete e desiderio di sperimentare il dono dello Spirito, ne ebbero l'esperienza vivendo qualche cosa di simile a quella che, dovete, che è, credo, ogni potente manifestazione di Dio. C'è una manifestazione dolce e suave del Signore quando una breve brezza passa, vi ricordate, vai nella grotta e non nel fulmine, non nel tuono, ma in una brezza leggera. A volte Dio ti fa sentire quella pace, quell'intimità, quel calore, quell'amore, quella serenità in cui dici: Signore, com'è bello stare in te. E in quel momento lì tu senti che anche se cascasse il mondo tu sei nella pace piena, sei quasi con un piede in paradiso, dove questa dimensione sarà eterna e nulla ti manca. E abbiamo tutti queste esperienze. Mi viene in mente uno dei primi Rimini, quando tornando ero così pieno di gioia e di spirito che dico: ma io non sento più né fame né niente, non avevo più voglia neanche di mangiare, tanto era la mia gioia nel dire: sono vissuto giorni di paradiso. E quante di queste grazie. Mi viene in mente, fratelli, come nelle stesse grazie ci sono persone che cambiano vita e altre che continuano indisturbati. Non tocca, forse, tempi diversi, ma molto credo che dipenda dal nostro desiderio, dalla nostra apertura, dalla nostra sete. Chi ha sete venga a me e beva. E quei giovani vengono attirati per quella festa che sapete che non si fece mai di compleanno. E una di questi che racconta, si chiama Patty Callaghan, sale, va, dice: bisogna chiamarli, insomma, se c'è il compleanno bisogna venire. Come entrai in quel luogo mi sentii tutto un tremore, incominciai a tremare, ma era andata lì per chiamare gli altri, non per andare in cappella a pregare, ha solo fatto la genuflessione. E come ha piegato il ginocchio della genuflessione, incomincia un tremore a prenderla tutta, a scuoterla. E capisce che sta capitando qualche cosa, poi si sente stesa a terra e vede altre persone che racconta, non sanno come anche, l'ho capito solo poco, oggi l'ho capito, che alcuni si videro con le senza scarpe e non capivano il perché. Oggi ho capito, scalzati, sei in terra santa. Sei in terra santa. Si trovarono in quella terra santa con scalzati senza aver tolti le scarpe, perché scalzati è terra santa. Vorrei dire rinnovamento nella grazia che stai vivendo. Scalzati è terra santa, non è di nessuno, è dello Spirito, è di Gesù, è del Padre questa esperienza di grazia. Molti fratelli, come in questa assemblea, si mettono a disposizione nel servizio perché tutto vada bene. Noi siamo qui ma vediamo microfoni, vediamo persone che hanno provato, vediamo fiori, vediamo tante cose che necessitano della preparazione, del servizio su tanti compiti. E quello che avviene nel piccolo qui avviene nel grande, a livello nazionale, a livello internazionale. Siamo tanti a servizio, ma nessuno di quelli che ha servizio è al capo, siamo tutti a servizio. Il capo è Gesù, che nello Spirito vuol vivificare tutta la Chiesa passando attraverso di me e di voi, perché questa Chiesa sia rinnovata per i tempi futuri che noi non conosciamo, ma che Dio conosce, che noi vediamo con turbamento, ma sappiamo che siamo parte della storia della salvezza voluta da Dio. E allora lasciamoci anche noi trasfigurare dall'amore di Dio, lasciamoci trasfigurare in questa esperienza che stiamo vivendo e per la quale oggi vogliamo rendere grazie al Signore e chiedergli di essere fedeli sempre fino a quando Lui ci chiamerà a sé. Sia lodato Gesù Cristo.